Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità. Torniamo anche quest'anno naturalmente, torniamo sempre il venerdì dalle 10.35 circa, un po' più tardi oggi, fino alle 11.30 saremo insieme. Un ringraziamento ancora a Cora Ranci per il grande lavoro che ha fatto nelle scorse stagioni, la salutiamo. Quest'anno un piccolo cambiamento in redazione, ci sarò infatti io e Elena Mordiglia tra la redazione e la gestione delle mixer, e come sempre naturalmente accanto a me Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio, bentornato.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Allora, i nostri contatti restano sempre gli stessi, quindi quando non siamo in onda in diretta scriveteci a 372@radiopopolare.it, l'avete fatto anche molto durante l'estate, abbiamo raccolto un po' le vostre email e stiamo cercando di in qualche modo gestirle, quindi riceverete anche le nostre risposte, state già cominciando a riceverle. Poi ci sono i contatti della diretta, scriveteci a diretta@popolarenetwork.it oppure 331-6214013 per sms e telegram. Vi ricordiamo anche come sempre in apertura che su tutte le nostre pagine Facebook, quella di 37.2, quella dell'Osservatorio Salute, quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le informazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Informazione importantissima, andate sul sito www.difensoreregionale.lombardia.it. Vittorio, siamo giunti alla decima edizione di 37.2, abbiamo qualche novità che scopriremo un po' durante l'anno, ma forse qualcosa possiamo anticipare.
Sì, siamo arrivati alla decima edizione e quindi qualcosa bisogna cambiare o soprattutto bisogna aggiungere. E quindi noi il primo venerdì di ogni mese inseriremo una rubrica sui servizi sanitari all'estero. Come funziona l'assistenza sanitaria in paesi dell'Unione Europea? Fuori dell'Unione Europea ma dentro l'Europa? Fuori dall'Europa ma nel mondo? Dalle Filippine al Congo, al Brasile, a Cuba? E così magari impareremo anche qualcosa, ci daremo qualche obiettivo da raggiungere vedendo paesi che magari sono un po' più avanti, oppure magari vedendo paesi più indietro e che sono finiti più indietro magari proprio a causa della privatizzazione selvaggia. Ma non ci fermiamo qui. L'ultimo venerdì di ogni mese, da ottobre però non da settembre, inseriremo invece una rubrica su salute e ambiente. I cambiamenti ambientali, che ricadute hanno sulla salute? E io spero che a questi annunci voi festeggerete, sarete contenti. Però con Elena dobbiamo dire che non tutti sono contenti del fatto che riprende 37.2. Come sapete noi facciamo inchieste, facciamo battaglie sociali e politiche per difendere il diritto alla salute. Qualcuno si preoccupa, qualcuno si preoccupa molto e interviene. E per ora ci fermiamo qua, vi abbiamo buttato un sasso nello stagno, ma la prossima puntata avrete modo anche di capire a che cosa ci riferiamo.
E comunque noi andiamo sempre avanti, allora entriamo nel vivo di questa prima puntata di stagione. Di che cosa parleremo oggi, Vittorio?
Cominceremo parlando di qualcosa che non avremmo mai voluto sapere, e cioè di un'inchiesta fatta dal Manifesto sul nuovo ministro alla sanità. Nuovo si intende il ministro di questo governo. Hanno scoperto qualcosa di molto grave e ne parleremo con l'autore di questa inchiesta. Poi torneremo a parlare invece di Lombardia, presenteremo un caso specifico di una nostra ascoltatrice e vedremo com'è difficile muoversi tra ATS, SST, medici di medicina generale. Però quando ascolterete l'intervista della nostra ascoltatrice prendete foglie e carta, perché poi vi diremo cosa risponde il difensore civico e dà istruzioni utilissime per tutte. E poi, sempre in Lombardia, non c'è limite all'intreccio pubblico e privato. Che cosa accade a Molteno? Abbiamo scelto di parlare di un piccolo paesino nel timore che quello che avviene in quel paesino possa poi diffondersi anche in altre parti della Lombardia, ma almeno questo è il nostro parere, però ascolteremo pareri diversi su questo tema.
E poi come sempre eventi che vi consigliamo, informazioni che vi diamo e aggiornamenti sui temi della trasmissione. Allora andiamo a cominciare questa puntata parlando appunto di un'inchiesta che è comparsa sul Manifesto, è molto interessante perché parla proprio di possibili frodi nell'ambito di ricerche sulla salute. Abbiamo in collegamento con noi Andrea Capocci del Manifesto, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Io la ringrazio molto di essere qua con noi. Andrea Capocci è già stato a 37.2 diverse volte, uno dei nostri riferimenti, giornalista scientifico del Manifesto, ha seguito con grande attenzione tutta la vicenda della pandemia e non solo, però l'altro giorno ha fatto un vero e proprio scoop. Non anticipiamo nulla, allora che cosa hai o avete scoperto?
Allora, quello che abbiamo scoperto riguarda un ricercatore molto importante per l'Italia, perché è il professor Orazio Schillaci, che oggi è il ministro della salute, che fino a prima di entrare nel governo Meloni era rettore e poi prima ancora preside della facoltà di medicina all'Università di Tor Vergata. È uno stimato ricercatore. Quello che abbiamo trovato è che in almeno 8 articoli scientifici firmati da lui, non solo da lui ma anche da lui, sono presenti delle cose che non tornano dal punto di vista della correttezza scientifica. In particolare sono presenti delle immagini che vengono duplicate. Mi spiego, vuol dire che la stessa immagine viene utilizzata per illustrare esperimenti diversi, un po' come se un medico facesse vedere la stessa radiografia per due pazienti diversi, ecco. Come se un paziente facesse vedere la radiografia di qualcun altro dicendo che in realtà sono le sue ossa. E è una cosa ovviamente molto grave dal punto di vista scientifico, perché mostrare un'immagine al posto di un'altra mette in dubbio la validità degli studi. Va detto che ovviamente è qualcosa che può anche succedere per errore. Noi nell'inchiesta cerchiamo di essere molto precisi su questo, non abbiamo nessuna prova che queste siano truffe scientifiche, cioè che siano state volutamente sostituite delle immagini per un'altra cosa. È una possibilità ovviamente, perché le truffe si fanno anche così, si fa un esperimento che non dà i risultati sperimentali desiderati, allora se si vuole comunque ottenere l'obiettivo magari si finge di aver fatto l'esperimento mettendoci una, un grafico oppure un'immagine presa da un altro che dimostra invece quello che vorremmo far venire noi. Noi non abbiamo nessuna prova che ci sia una truffa, e questo è bene dirlo. Per il momento possiamo anche parlare di errori, ma forse questo è invece il punto principale da far venire fuori, cioè evidentemente siccome di errori ne abbiamo trovati una decina in 8 ricerche diverse dello stesso gruppo di ricerca, evidentemente qualcosa non è andato bene dal punto di vista del rigore scientifico e se non altro dell'attenzione, e questo probabilmente mostra un aspetto un po' malato della nostra accademia, dove le cose si fanno nel migliore dei casi in maniera distratta, nel peggiore dei casi in maniera truffaldina. Ripeto, non possiamo fare nessuna accusa, non abbiamo nessun elemento, però sicuramente i documenti che mostrano che qualcosa non è andato bene e che sarebbe necessaria qualche spiegazione ci sono.
Ecco, però cerchiamo di approfondire un aspetto. Se io ho capito bene, ho letto attentamente gli articoli, stiamo parlando di immagini al microscopio, cioè non è che esatto. È un'immagine che mostra una casa o mostra un ospedale. Sono immagini che servono per dimostrare un risultato scientifico, ma se quell'immagine non è quella citata e non dimostra quello, cade l'esperimento scientifico, no? Sentiamo un esempio.
In qualche modo sì, faccio un esempio. In quello forse più eclatante, la stessa immagine viene utilizzata in uno studio per mostrare delle cellule del tumore al seno di una paziente in cui avviene una certa reazione. La stessa immagine si ritrova in un altro studio scientifico per mostrare un'altra reazione, e in cui le stesse cellule vengono illustrate come cellule invece della prostata. Insomma, penso che sia chiaro a tutti, anche senza essere esperti di immunoistochimica, che le cellule della prostata e le cellule di un tumore al seno non possono essere scambiate o usate in maniera intercambiabile. Questo è uno degli esempi più eclatanti, ne abbiamo trovati diversi in una serie di articoli che firmati non moltissimo tempo fa, perché parliamo di un periodo che va dal 2018 al 2022, un periodo in cui il ministro era rettore all'Università di Tor Vergata, la seconda università di Roma, e forse in questa commistione tra potere accademico e attività di ricerca forse sta il vero nodo della nostra inchiesta.
Sì, perché se si fa vedere una fotografia del microscopio che parla di cellule, diciamo del seno, e invece queste cellule sono della prostata, se quelle devono dimostrare qualcosa nell'articolo scientifico scritto, è chiaro che qualcosa non torna, no? Perché non possono dimostrare delle cellule del seno qualcosa che riguarda un articolo sulle cellule della prostata, e quindi viene messo in discussione anche il risultato finale. Però poi voi avete insistito anche su un altro aspetto, cioè il ministro sembra avere una quantità di pubblicazioni interminabili anche nel periodo in cui è ministro, cioè firma tutto. Com'è che avviene questa cosa? Cosa firma?
Sì, in realtà questo va chiarito, questo è stato in realtà il motivo che ci ha messo su questa pista. Mi sono insospettito osservando la produzione scientifica del ministro, che mentre è stato rettore all'Università Tor Vergata e anche durante il suo periodo al Ministero, che ormai è quasi un anno, ha pubblicato un enorme numero di ricerche scientifiche. Ho calcolato una media di una ricerca scientifica ogni 9 giorni, dura per 4 anni. Tutto questo mentre nel frattempo dirigeva l'università o nel frattempo dirigeva il Ministero. Anche durante il periodo al Ministero il Ministro Squillaci risulta autore di una 30 di ricerche scientifiche. Chiaramente questi sono numeri che probabilmente denotano una certa disinvoltura, perché è difficile che materialmente un ricercatore segua così tante ricerche, soprattutto quando poi deve fare a dei compiti gravosi così importanti. Probabilmente, ma anche qua siamo nel campo delle ipotesi, ha firmato molte ricerche in cui ha avuto un ruolo marginale, anche se lui ha dichiarato per tutte queste ricerche di essere o il supervisore delle ricerche, quindi quello che ha supervisionato tutto il lavoro, o addirittura di essere il corresponding author, che tecnicamente vuol dire il ricercatore più esperto incaricato poi di presentare all'esterno la ricerca, quindi quello più informato. Quindi lui ha dichiarato di essere pienamente consapevole di quello che c'è in quelle ricerche, ma questo diciamo cozza un po' con l'idea che un ricercatore faccia attività di ricerca così intensa e allo stesso tempo abbia posizioni amministrative o manageriali così importanti.
Non dimentichiamo che chi risulta il ricercatore principale è anche quello che in qualche modo poi ne risponde nel suo insieme della ricerca, nel senso che se uno è ricercatore principale deve aver controllato anche il lavoro che fanno tutti gli altri. Ma c'è una cosa
non
che
solo, in realtà questo avviene per tutti i ricercatori, le regole della comunità scientifica in questo campo sono abbastanza chiare, anche se vengono violate spesso. Tutti i ricercatori sono responsabili della correttezza etica di tutto lo studio, nel senso che ognuno poi fa una parte, cioè chi è specializzato al microscopio e chi è specializzato in altre tecniche, ma sulla correttezza tutti sono responsabili, quindi questo è bene ribadirlo. Il ministro era il ricercatore più alto in grado e non sarebbe corretto che se ne discolpasse dicendo non riguarda il mio contributo. Questo per la comunità scientifica è abbastanza evidente, che tutti rispondono dell'integrità di tutto il gruppo di ricerca.
Ora, la mia esperienza mi dice, quella di qualunque ricercatore, che quanto più si fanno pubblicazioni su riviste scientificamente estremamente valutate, tanto più si può avanzare nei concorsi, nei punteggi e via dicendo. E quindi qui c'è un po' questa prassi, no? Che chi è responsabile di un laboratorio, di una struttura, magari firma anche ricerche che sono state realizzate da dei suoi collaboratori, e queste servono anche in qualche modo per fare carriera. Ecco, è così? E chiedo, le pubblicazioni sono su riviste sempre estremamente importanti? Perché ci sono diverse riviste, no? Come impostazione.
Credo che tu abbia centrato il punto, nel senso che a questo punto a me sembra poco rilevante capire esattamente chi è il responsabile diretto, manuale, di eventuali manipolazioni o di eventuali distrazioni. Quello che è più importante è rilevare l'aspetto sistemico, cioè il fatto che in un gruppo di ricerca grande e importante si tende probabilmente a essere molto disinvolti con il rigore nelle proprie ricerche, proprio per quello che dici tu, cioè per accumulare, per velocizzare il processo di pubblicazioni, proprio perché il numero di pubblicazioni viene usato oggi per valutare i ricercatori, molto spesso a prescindere dalla qualità dei ricercatori. E questo in inglese viene chiamato publish or perish, cioè pubblica o muori, ed è un po' un principio che sta uccidendo la qualità della ricerca. Si pubblicano sempre più ricerche, ma di livello medio sempre più basso, e come dicevi tu, molto spesso nascono anche delle riviste scientifiche che nascono appositamente per ospitare questo tipo di ricerche di basso livello, in cui serve sostanzialmente la pubblicazione anche senza una valutazione troppo rigorosa. Quello che abbiamo scoperto, e lo abbiamo pubblicato oggi, è che tra le ricerche discusse, controverse del ministro, ce n'è una persino su una rivista scientifica che nella sua storia è uscita in un solo numero, con soli 4 articoli, di cui uno era quello del ministro, una rivista a pagamento, chiaramente di quelle che si chiamano predatorie, che servono sostanzialmente per permettere ai ricercatori di accumulare pubblicazioni senza alcun controllo. C'è da chiedersi come mai nel 2020, quindi quando il ministro Schillaci non era un giovane ricercatore, ma era un importante rettore di un'importante università italiana, aveva bisogno di ricorrere a questo tipo di riviste scientifiche per pubblicare. Questo getta un'ombra un po' su tutta l'organizzazione dell'Accademia Italiana. Lo ripeto proprio perché non ci interessa tanto andare a scoprire il colpevole della singola storia, probabilmente è un'abitudine molto più diffusa e che riguarda un numero di ricercatori molto più grande, anche al di là dell'Università di Tor Vergata.
Ecco, la presenza di riviste che pubblicano anche a pagamento è abbastanza sconvolgente. In genere le riviste scientifiche che hanno un certo valore, quando ricevono uno studio da pubblicare, lo danno a dei referì, in genere sono almeno 3 referì, i quali non sono conosciuti, cioè il ricercatore che presenta la ricerca non conosce questi referì, e questi referì esprimono un parere. Io per esempio svolgo un ruolo di referì per una rivista importante, ovviamente non dico quale perché c'è questo problema appunto del doppio cieco, cioè di non sapere chi dà un parere, ma invece se si paga per avere delle pubblicazioni andiamo su un terreno totalmente diverso. Ecco, io vorrei farle un'ultima domanda. Se non sbaglio, per qualcosa di non molto diverso in Inghilterra...
Sto perdendo il vostro segnale.
Se non sbaglio, per qualcosa di non molto diverso in Inghilterra c'è anche chi si è dimesso. Ecco, qui che cosa vi aspettate? Anche perché la giustificazione, ma che è stato un elemento magari di superficialità, che è sfuggito qualcosa, detto da qualcuno che ha in mano le sorti della sanità nazionale, un po' mi preoccupa.
Il caso dell'Università di Stanford è un po' paradigmatico, anche perché è molto recente ed è molto simile. In quel caso il rettore dell'Università di Stanford, una delle più importanti al mondo, si è dimesso per delle immagini duplicate, proprio come nel caso del ministro Schillaci, in cui non era lui l'autore diretto della manipolazione, ma era il capo del gruppo di ricerca, e in quanto tale lui stesso ha ammesso le sue responsabilità, dicendo non ero nemmeno consapevole di queste manipolazioni, ma proprio perché vigilare era il mio compito come ricercatore più alto in grado, sono io che devo fare un passo indietro. E quindi il rettore dell'Università di Stanford, che è un po' come un ministro, perché l'Università di Stanford ha un budget pari a quello di tutte le università italiane messe insieme, ha fatto un passo indietro proprio per 4 ricerche di molti anni fa, in cui lui aveva avuto un ruolo dirigenziale ma non di diretto ricercatore. È possibile che questo succeda altrove? Questo ovviamente dipende molto dagli standard scientifici di ciascun paese. In Germania si è dimesso un ministro perché alcune frasi della sua tesi di dottorato erano risultate plagiate. Negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone su queste cose c'è un rigore molto più alto. In Italia e anche in altri paesi tendiamo a essere un po' più indulgenti.
Sì, certo, vedremo che cosa succederà e ci riaggiorneremo. Grazie mille ad Andrea Capocci e firma del manifesto per questa inchiesta. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
A risentirci e arrivederci. Noi voltiamo pagina. Ultima pagina, andiamo a darvi un aggiornamento sul referendum per porre un freno alla privatizzazione della sanità lombarda che è stato depositato lo scorso 27 di luglio. Purtroppo non abbiamo delle buone notizie, Vittorio.
No, le notizie non sono buone, ma noi non ci arrendiamo. È stato presentato questo referendum che ha tre punti importanti. Noi, cioè, attacchiamo tre articoli, chiediamo di abrogare alcune parti di questi tre articoli. Il primo punto che chiediamo di abrogare è l'articolo 2. Nell'articolo 2, lì dove si parla di equivalenza tra pubblico e privato dentro servizio sanitario pubblico della Lombardia. È qualcosa di anticostituzionale, secondo noi. Tutte le leggi nazionali e i decreti prevedono che nel servizio sanitario pubblico ci debba essere una prevalenza del pubblico, al quale rimane tutta l'attività, dovrebbe rimanere, di programmazione e anche di verifica sugli accordi che sono stati presi. Gli altri due articoli, uno riguarda l'ATS, noi chiediamo che l'ATS abbia dei limiti nel poter fare accordi coi privati, che gli accordi dei privati siano fatti dalla regione centralmente dopo aver elaborato un programma e un piano sanitario regionale, perché dentro un piano sanitario regionale si può vedere se c'è o meno necessità e di quale tipo di collaborazione col privato, non aprendo le porte a chiunque chiede di poter essere inserito con l'accreditamento. Il terzo punto chiede che le ASST non possono continuamente esternalizzare dei servizi che devono fornir loro. In particolare chiediamo che le case di comunità non possano essere affidate ai privati. Quindi, come vedete, sono tre quesiti molto semplici che cercano di mettere un limite alla privatizzazione della sanità e soprattutto sono tre quesiti che cercano di restituire al servizio sanitario pubblico la responsabilità che gli compete in termini di programmazione e di scelte. Abbiamo presentato il documento così come previsto, 100 firme, 5 presentatori ufficiali, Medicina Democratica, la CGL, ACLI, ARCI e il sottoscritto come Osservatorio Salute, e a questo punto sull'ammissibilità del referendum avrebbe dovuto pronunciarsi in base a una legge dell'83 e poi soprattutto quello previsto nello statuto del 2008, un comitato di garanzia, soggetto terzo che doveva dire se sul piano giuridico quei quesiti potevano essere sottoposti a referendum. Ma, è pazzesco, ma è così, nel 2023 la commissione di garanzia prevista dallo statuto del 2008 non c'è, non è mai stata nominata. E così, in assenza della commissione di garanzia, a pronunciarsi sull'ammissibilità o meno del referendum è stato l'ufficio di presidenza, cioè la maggioranza, la quale ha detto per noi non è ammissibile a maggioranza, però deve andare in consiglio regionale. E in consiglio regionale a maggioranza hanno dichiarato il referendum inammissibile. Ora voi capite che un referendum si fa quando si è convinti che la maggioranza della popolazione su un punto specifico la pensi in modo diverso da chi sta governando. Ma se la decisione di ammettere o meno un referendum è ancora nelle mani di quelli che stanno governando, cade il senso stesso del referendum. La loro decisione diventa politica e non invece una decisione da un punto di vista giuridico sull'ammissibilità. E quindi hanno bloccato il referendum. Noi però non ci siamo assolutamente fermati. Ieri c'è stata la riunione del comitato e abbiamo deciso di proseguire con tre iniziative. Primo, un ricorso al TAR contro la decisione del Consiglio regionale. Secondo, un lancio di un'iniziativa di mobilitazione per 10 giorni, dal 12 al 21 ottobre, provincia per provincia, che si concluderà il 21 ottobre con una grande manifestazione a Milano. Terzo, un'iniziativa mail bombing per protestare contro le decisioni della regione. Mandate una mail a questo indirizzo, segreteria_, cioè lineetta in basso, presidente@regione.lombardia.it. Ripeto, segreteria, lineetta in basso, presidente@regione.lombardia.it. Se andate sul sito di Medicina Democratica trovate un'ipotesi di testo che potete copiare. A queste nostre iniziative il presidente Fontana ha reagito dicendo che non c'era motivo del referendum, che non lo comprende fino in fondo, perché se i cittadini pochi mesi fa hanno votato per il centrodestra, che nel suo programma prevedeva questo tipo di sanità, la decisione è stata fatta in maniera abbastanza chiara. Caro Presidente, innanzitutto io la invito ad andarsi a rivedere cosa diceva durante la campagna elettorale. Diceva che nei primi 100 giorni della sua legislatura avrebbe dimezzato le liste d'attesa. Qua abbiamo liste d'attesa che alcune volte superano l'anno. Noi sapevamo che lei non diceva la verità, ma molti cittadini possono averle creduto. Però in 100 giorni le liste d'attesa sono state tutt'altro che dimezzate, continuano ad aumentare. In campagna elettorale aveva detto che ci sarebbe stata una sanità disponibile per tutti. Oggi ci si riesce a curare se si ha il portafoglio pieno. E poi il referendum serve proprio per questo, per modificare delle scelte che ha preso la maggioranza. È un esercizio di democrazia. Lei ha vietato questo esercizio di democrazia. Noi ci faremo sentire sia sul piano giuridico con ricorso al TAR, sia con le mobilitazioni di piazza, come ho detto, dal 12 al 21 ottobre. E intanto cominciamo oggi con la mail bombing.
Andiamo avanti e tornano le vostre segnalazioni, continuate a scriverci a 372@radiopopolare.it. Oggi vi facciamo ascoltare che cosa è successo a Chiara, una nostra ascoltatrice.
Ho avuto dei problemi di salute per cui ho dovuto appunto fare un passaggio in pronto soccorso, questo era agosto, poi purtroppo ho avuto una recidiva a settembre. Il problema di questa recidiva è che nel mezzo io sono rimasta anche senza MMG, perché la mia dottoressa è in malattia, la sostituta ha cambiato cognome e quindi ha perso gli accrediti regionali e non aveva la possibilità di operare. Io ho segnalato la questione anche alla SST tramite PEC, ho messo poi in copia il difensore regionale e ovviamente voi. E la prima risposta della SST è stata che inviava tutto alla TS, fra l'altro rispondendo solo per posta ordinaria, mentre invece io ho contattato per PEC. La TS mi ha telefonato una prima volta chiedendo le cose e poi una seconda volta un'altra persona che mi diceva che per il discorso della dottoressa è una sua responsabilità la nomina della sostituta e che comunque avrei dovuto fare tutto, ha cercato di rimpallarmi alla SST. Io a quel punto ho subito ribattuto che era la SST a mandarmi a avermi mandata a TS e che non avevo nessuna intenzione di giocare al rimpallo come cosa. Qualche giorno dopo mi richiama la seconda persona, sempre per telefono, e visto che l'elenco di problematiche che avevo esposto era piuttosto lungo, mi ha detto che non poteva trattare tutto, ma solamente potevo decidere fra procedere con un esposto contro la mia dottoressa, che però io francamente non ritengo assolutamente colpevole, oppure procedere per i tempi di attesa, perché la visita di urologica di controllo che avevo bisogno dopo il pronto indicata dal pronto soccorso, perché non me la prescrisse, è l'unica cosa che ha fatto in tempo a prescrivermi la sostituta, però si era dimenticata della priorità, per cui sui tempi d'attesa non è che potessi dire più di tanto, perché senza priorità me la davano per il 2024. A questo punto con la TS ho deciso che, visto che le alternative erano queste due, o esposto contro la dottoressa o verso i tempi d'attesa, ho deciso di lasciar cadere le cose, e l'unica risposta che è arrivata via PEC dalla TS appunto è stata che prendono atto che ho fatto cadere le cose.
Questo da PEC è arrivato.
Questo sì, solamente due righe in cui mi dicevano che prendono atto che ho ritirato il mio esposto. In realtà vabbè, le problematiche ci sono e sono sempre lì.
Chiara, poi c'è il problema della mancanza della continuità assistenziale. Cosa è successo?
Parlavi di continuità assistenziale perché è una cosa che ho detto che prima di accedere al pronto soccorso la prima volta avevo chiamato appunto la continuità assistenziale, che mi disse di chiamare il giorno dopo la mia dottoressa per farmi prenotare per farmi prescrivere una visita urologica. Da lì. Quando poi, non avendo di fatto un MMG, li ho richiamati per avere delle prescrizioni, eccetera, eccetera, mi hanno detto che normalmente non le fanno, ma che se fossi andata da loro in sede avrebbero potuto fare qualcosa, comunque non la prescrizione specialistica, quindi solamente per i farmaci. Vabbè, niente, speravo di avere un po' più di supporto da loro, non mi sembrava di fare il caso di fare un nuovo accesso in pronto soccorso con ambulanza, quindi...
Certo, quindi diciamo che i problemi qua sono tre in questo tuo racconto. Il primo, il rimpallo tra la TS e la SST, di cui già abbiamo parlato anche qui in trasmissione. Poi la mancanza della continuità assistenziale e poi la mancanza del medico di medicina generale. Quindi tre problemi. Tu poi hai scritto anche al difensore civico regionale.
Sì, ho scritto al difensore civico regionale che di fatto è stato l'unico a darmi una risposta via PEC, giustamente. Purtroppo quello che mi dice il difensore civico è che di fatto ha già segnalato ripetutamente alla regione Lombardia che ci sono problematiche appunto sulle liste d'attesa, tutte le problematiche che più o meno io ho esposto e che purtroppo però alla fine dice che continua a dirlo, ma non ha ancora ottenuto una soluzione, per cui siamo un po' così allo sbando. Vabbè, è finita lì.
Grazie mille, Chiara, per averci raccontato questa tua testimonianza.
Ok, grazie a voi per l'attenzione e per la cura che ci mettete sempre. È sempre un piacere ascoltare la trasmissione e avere il vostro aiuto, che serve sempre.
In questa intervista di Chiara emergono tantissimi elementi. Primo, un continuo rimpallo, una confusione enorme che riguarda poi la difficoltà dei cittadini di orientarsi tra SST e ATS. Secondo, una problematica che continua a peggiorare che riguarda la continuità assistenziale, l'ex guardia medica che nella città di Milano oltretutto è stata tagliata recentemente ulteriormente. Ne parleremo in modo approfondito la prossima trasmissione. E terza, la problematica dei medici di medicina generale. Allora, prendete foglio e biro perché la risposta che è arrivata a questa nostra ascoltatrice dal difensore civico regionale è estremamente importante. Il difensore civico dice che ha sollecitato la regione, dice che gli è stato garantito da parte della regione un aumento di disponibilità nelle agende, un monitoraggio continuo della performance. Noi però per ora non vediamo questi risultati, ma poi il difensore civico suggerisce ai cittadini che lamentino l'impossibilità di effettuare la prenotazione della prestazione entro i termini previsti dalla classe di priorità indicata in ricetta, di inviare al più presto una mail alla Direzione Generale e all'Ufficio Relazioni Pubbliche URP della struttura sanitaria vicino alla propria abitazione. Dice inoltre in questa mail di far riferimento al responsabile unico aziendale, che è quello che, se non c'è posto in una struttura, deve trovare posto in altre strutture del territorio. Secondo, dice il difensore civico, e questo è importantissimo, noi l'abbiamo detto tante volte, ma detto dal difensore civico ovviamente ha un altro sapore. Dice: solo qualora nel territorio della TS non fossero presenti le disponibilità richieste, la struttura scelta dall'utente dovrà impegnarsi a fornire comunque la prestazione in regime di solvenza al solo costo del ticket, se dovuto, come previsto dal decreto legislativo 124/1998. Tradotto significa che se vi dicono che non c'è posto in una struttura, che non c'è posto nelle strutture del territorio, cioè della stessa ATS, devono farvi una vita in intramenia o privatamente, facendovi pagare solo e unicamente il ticket se dovete pagarlo. Ovviamente per fare questo dovete allegare la copia della prescrizione. Il difensore civico precisa una cosa che ci è stata chiesta da un'ascoltatrice: non è invece possibile effettuare la prestazione in solvenza, cioè privata, e poi chiedere il rimborso, senza la preventiva attivazione della suddetta procedura, cioè deve essere l'ATS che vi autorizza a fare una visita privata. E questa autorizzazione arriva quando? Solo quando si tratta di una prima visita. Quindi è necessario che sull'impegnativa ci sia scritta prima visita. Quindi, voi chiedete di fare la visita in un ospedale, vi dicono che non c'è posto, vi devono dare posto e voi scrivete all'ufficio relazioni pubbliche o in altri ospedali della stessa zona dell'ATS, oppure se non è possibile vi devono dare una visita privata o in intramegna facendovi pagare unicamente il ticket. Non potete decidere invece di andare per vostro conto a fare una visita privata chiedendo poi che vi venga rimborsata. Comunque noi metteremo sulla pagina Facebook di 37.2 la risposta del difensore civico regionale in modo che possiate trarne fuori gli elementi importanti quando scrivete all'ufficio con le relazioni pubbliche dell'ATS.
Voltiamo un'altra volta a pagina e torniamo a Molteno in provincia di Lecco per parlare dei nuovi ambulatori comunali di Piazza Europa. Ne avevamo parlato nella scorsa stagione, adesso da inizio settembre la nuova struttura è aperta. Noi abbiamo raggiunto Giusy Corti, consigliera comunale, che ci ha fatto il punto della situazione.
Quando vi siete sentiti l'ultima volta con il mio collega è successo che noi abbiamo prima di tutto fatto alcune interrogazioni consiliari per capire lo stato dell'opera, soprattutto per capire perché si ritardasse l'apertura dell'ambulatorio, dei nuovi ambulatori. Il sindaco è stato molto evasivo, però ci ha detto che stava collaborando strettamente con l'ATS per ottenere tutti i permessi necessari. Succede poi che al primi di settembre, cioè il 4 settembre, appare un articolo su un giornale locale e dice ok, c'è l'apertura dei nuovi ambulatori, non dei nuovi ambulatori, del nuovo polo medico. Pensavamo ci fosse una grande inaugurazione e invece la cosa è avvenuta veramente in sordina alla chetichella e in realtà si è installata solamente per il momento la clinica privata San Martino, ha esposto una bella insegna molto grande sul palazzo, sulla nuova costruzione ed ha iniziato ad operare lì dentro. I nostri medici di base sono ancora nei vecchi ambulatori e ancora nessuno sa il motivo e quando verranno trasferiti nei nuovi ambulatori.
Ecco, ricordiamo che questa struttura è stata ristrutturata a spese pubbliche.
Costruita ex novo con denaro pubblico. Il Comune di Molteno ha fatto nel 2020, ha aperto, acceso con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di 650.000 euro che ha iniziato a pagare nel 2021, quindi sono già 2 anni che si paga il mutuo. La rata del mutuo annuale sono 37.000 euro, dura 20 anni, quindi ha investito soldi pubblici e in realtà fino adesso, finora, la costruzione è stata affidata ai privati, alla clinica San Martino, che operano solamente per visite private. Pensate che per poter, in occasione dell'inizio della loro attività, hanno lanciato anche una bella operazione di marketing sul comune, presso gli abitanti, offrendo visite gratuite gratis, cardiogrammi ed esami di laboratorio gratuiti, ovviamente per fare in modo di acquisire nuova clientela. Queste visite sono venute nei giorni di 5 e 6 settembre. Adesso la clinica sta operando tranquillamente. Il risultato qual è? Soldi pubblici e c'è una clinica privata che sta operando facendo pagare le proprie visite, i propri servizi. Tra l'altro abbiamo appena scoperto che non esiste ancora una convenzione sottoscritta fra il Comune di Molteno e questa clinica di San Martino, quindi noi non sappiamo esattamente quali siano le condizioni. Pare che ci sia solamente un contratto di affitto che dovrebbe corrispondere ovviamente alla determina che è stata fatta dal Comune già l'anno scorso, di un contratto d'affitto di 16.000 euro annui. Non sappiamo poi a che titolo e perché e come vengano regolate queste azioni di marketing. Pare che ce ne saranno altre, ovviamente dal punto di vista San Martino, per acquisire nuova clientela e magari dietro ci sono anche tutte le assicurazioni private che potrebbero venire avanti. Però non riusciamo a capire quale possa essere il limite di questa cosa, perché non c'è assolutamente nessuna regola, non è stata posta una regolamentazione, almeno per quanto ne sappiamo noi, per questo tipo di azioni.
E poi insomma sulla carta dovrebbero esserci anche i medici di medicina generale oltre
sì,
ai medici
certo,
privati.
Ma perché guardi, di questi nuovi ambulatori della costruzione se ne parla dal 2016. L'obiettivo di questa amministrazione comunale e precedente dello stesso colore era quello di poter offrire degli ambienti più nuovi, moderni e meno strutturati per l'utilizzo della medicina di base dei nostri quattro medici. Beh, noi avevamo osteggiato già questa costruzione perché secondo noi c'erano altre alternative possibili già esistenti senza sprecare suolo e senza sprecare tutte queste risorse. Però al latere di questo i medici di base sono ancora nella vecchia struttura e non sappiamo quando verranno trasferiti. Per cui noi pensavamo di vedere comunque un potenziamento della medicina di base per dare in modo ai medici di base di poter svolgere la propria attività più agevolmente e magari in futuro discutendo con l'ATS poter inserire anche nuovi servizi, però questo non sta avvenendo. Tra l'altro sembrerebbe addirittura che i medici di base, trasferendosi nel nuovo palazzo, dovranno pagare l'affitto alla clinica San Martino per l'utilizzo dei locali, per l'utilizzo degli studi medici.
Allora, abbiamo ascoltato l'intervista di una consigliera d'opposizione. Buongiorno sindaco, grazie di essere qua con noi.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora, intanto le chiediamo, facciamo una battuta, di non essere evasivo nelle risposte, come ha detto la sua consigliera comunale. Il dibattito ve lo lasciamo fare in consiglio. Noi però siamo preoccupati di alcuni punti che sono emersi, e cioè, primo, una struttura pubblica, o cioè soldi per, pubblici per investire in un luogo dove poi si è collocato anche un privato, e poi medici di medicina generale non ancora lì insediati, e la terza questione, sono tutte domande, no? Che poi le facciamo, sì. La terza questione è, ma mettere nella stessa struttura medici di medicina generale che sono, quindi svolgono un ruolo pubblico, fanno parte del servizio sanitario nazionale, e nella stessa struttura ambulatori privati, quello che viene spontaneo è che un cittadino va lì, fa la visita dal medico, quello gli chiede di fare alcuni esami, c'ha gli ambulatori privati lì di fianco dentro la stessa struttura, forse non c'è neanche bisogno che il medico gli dica può andare lì. In qualche modo significa mandare il flusso del pubblico verso il privato. Queste sono le obiezioni che abbiamo capito. A lei la parola.
Allora, sì, cercherò di rispondere a tutto, poi se dobbiamo entrare nel dettaglio di qualche specifica me lo fate sapere.
Sì, nei tempi radiofonici, allora, che lei conosce un po'.
Sì, 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 certo. Allora, l'esigenza nasce perché l'esigenza di costruire i nuovi ambulatori comunali nasce perché gli attuali spazi che sono siti in un'ala del Palazzo Municipale non sono più idonei ad ospitare gli ambulatori comunali. Abbiamo quindi pensato di costruire una nuova struttura che fosse in grado anche, per così dire, di attirare i medici di medicina generale, vista la carenza, ne sentivo anche prima di quello che stavate parlando prima, vista la carenza che c'è sul territorio dove ci sono appunto comuni che non hanno medici di medicina generale. A Molteno abbiamo quattro medici di medicina generale più un altro, perché fa poche ore, quindi possiamo dire però 4 più 1 medici di medicina generale. E questo percorso della costruzione dei nuovi ambulatori comunali è avvenuto anche proprio coinvolgendo sempre in prima persona i medici di medicina generale, tant'è che il direttore sanitario della nuova struttura ambulatoriale è un medico di medicina generale. Quando appunto abbiamo pensato quindi di realizzare una nuova struttura, abbiamo pensato di realizzarla più grande rispetto a quella attuale sita nell'ala del Palazzo Municipale, dove ci sono due ambulatori comunali. Questa nuova struttura prevede 4 ambulatori comunali. Abbiamo quindi pensato però che dovesse essere un terzo soggetto a gestire tutta questa struttura, perché è particolarmente complessa e onerosa. Abbiamo quindi fatto un bando ad evidenza pubblica a cui ha partecipato un soggetto a cui poi è stata appunto affidata la concessione della gestione della struttura. Ho sentito dire che non c'è nessuna convenzione che regola i rapporti, c'è un contratto di affitto che regola appunto i rapporti tra il comune di Molteno e la struttura privata, e nel bando, sia nel bando che nel contratto di affitto, viene esplicitato che due ambulatori devono essere appunto riservati ai medici di medicina generale. Ora, mi si dice appunto che l'obiezione è quella appunto di dire che ci sono medici di medicina generale e accanto ci sono i privati, ma è noto che ci sono altre strutture sul territorio dove sotto lo stesso tetto operano medici di medicina generale e privati accanto, cioè non è che Molteno è una anomalia di questo servizio, perché ci sono altre strutture che sono private, nel senso che sono locali privati gestiti dai medici di medicina generale e accanto ci sono gli specialisti. Quindi non è che la situazione di Molteno è così diversa da altre realtà. Noi abbiamo voluto una struttura nuova per far sì che i medici di medicina generale possano fare i medici di medicina generale in uno spazio che è moderno, all'avanguardia e che non può essere paragonato agli spazi dove oggi in tanti luoghi i medici di medicina generale svolgono la loro attività. Tant'è che i medici di medicina generale di Molteno hanno apprezzato tantissimo questa struttura. Accanto ci sono gli specialisti, ma questo rientra nella deontologia del medico di medicina
però
generale.
Scusi sindaco,
attenzione, una cosa però voglio dire, perché il contratto collettivo nazionale l'accordo collettivo nazionale dice in modo chiaro che comunque il medico di medicina generale è un ufficio privato.
Lei aspetta un attimo, se ho capito bene, questa struttura pagata pubblicamente è stata affidata a una struttura privata che ha vinto un bando e dentro questa struttura gestita da privati si mettono due medici della sanità pubblica. È chiaro che in qualche modo quella struttura pubblica avrà un grandissimo vantaggio dalla presenza dei medici del Servizio Sanitario Nazionale. Si mandano i cittadini dal medico di famiglia e di fianco c'è la struttura privata, è un regalo enorme una struttura privata.
Ma non dov'è il regalo? Cioè io ho mantenuto a Molteno i 5 medici di medicina generale innanzitutto, dove ci sono comuni che non hanno medici di medicina generale e li ho trattenuti a Molteno grazie a questa struttura, dove devono occuparsi di fare il medico di medicina generale, non devono fare altre attività, la segreteria, portierato, pulizie e quant'altro. Da parte ci sono i privati, ci sono altre realtà identiche. Dove accanto c'è il privato, ma qua rientra nella deontologia del medico di medicina generale che deve prescrivere la ricetta e non deve dare indicazioni al privato di andare da Tizio o da Caio.
Va benissimo, è chiarissimo il suo punto di vista. Va bene, grazie mille, grazie al sindaco di Molteno Giuseppe Chiarella per averci dato anche la sua opinione e la sua posizione. Vittorio.
Ecco, noi abbiamo scelto questo caso perché è paradigmatico. Se questa è la strada della sanità pubblica, voi capite che diventa il trampolino di lancio per la sanità privata. Porta affari unicamente alla sanità privata e noi questo lo continuiamo a denunciare, al di là che poi rispettino le forme o meno. Non è tanto un problema legale, è un problema di giustizia, un problema di costituzione, direi.
Siamo alla fine di questa puntata di 37.2, ancora un minuto degli eventi che vi vogliamo segnalare e allora andiamo a martedì 19 settembre alle 18.30 alla libreria Feltrinelli in Piazza Duomo qui a Milano. Ci saranno le autrici di Social Fame, Adolescenza, Social Media e Disturbi Alimentari. Si parlerà proprio di disturbi del comportamento alimentare, in particolare in relazione ai social network e agli effetti proprio dei social network sulle persone più giovani. Ci saranno quindi Laura Dalla Ragione, che è psichiatra e psicoterapeuta, e Raffaella Vanzetta, che è psicoterapeuta, quindi martedì 19 settembre alle 18.30 alla Feltrinelli di Piazza Duomo. Vi vogliamo parlare di nuovo della mostra Art 32, di cui vi abbiamo già parlato in precedenza, le immagini che sono state affisse nelle strade della Bergamasca durante il periodo più buio del Covid, che sono state fatte da 40 visual designer italiani che hanno appunto donato le loro opere. La mostra sarà a Luino dal 20 al 28 di settembre a Palazzo Verbania e quindi potete andarla a incontrare e darà il via anche a una serie di incontri aperti alla cittadinanza sul tema del diritto alla salute. Tra questi vi ricordiamo un convegno che ci sarà domenica 24 settembre dal titolo Salute Pubblica Bene Comune, sempre quindi a Luino in Palazzo Verbania. Ci sarà Marco Caldiroli di Medicina Democratica, ci sarà Giorgio Molinari dell'associazione Low Pills sul diritto all'oblio oncologico, ci sarà Marco Geromini dell'associazione Smarketing e Franco Compagnoni, dirigente medico ospedaliero. E poi ancora una segnalazione: il prossimo 19 settembre a Parco Sempione c'è il ritorno di ARIM, che è la serata evento a sostegno dei progetti di Unlights Lombardia, una serata per i giovani in collaborazione con APE per incentivare il test per l'HIV e la consapevolezza sul tema in un momento in cui le nuove infezioni nella fascia 18-25 sono in grande aumento. Un saluto da 37.2 che torna la prossima settimana come sempre, grazie da Elena Mordiglia
e da Vittorio Gnoletti.
A presto.